Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti nella rubrica dedicata alla nostra città, benvenuti da Eliana Storri, in studio come sempre Nicoletta Fattorosi Barnaba, che salutiamo. Nicoletta, ben trovata.
Ben trovata Eliana e ben trovati ai nostri ascoltatori.
Il Natale è alle porte, i presepi e alberi sono già sistemati nelle case dei romani, non si può però parlare di presepi se prima non parliamo della tradizione dei pifferai, così ben voluti dai romani e oggi invece spariti.
Diciamo che i pifferari erano proprio l'inizio di quello che era il periodo natalizio a Roma. Il 25 novembre Santa Caterina, e dall'Abruzzo venivano a Roma questi pifferari che cantavano le cosiddette nenie natalizie. E difatti il Belli ci dice: cominciano già gli pifferari a calà da montagna alle maremme con quelli faraioli tanto cari. I faraioli, ricordo, erano i mantelli. Che belle canzoncine! Ogni pastore le cantò spiccicate a Bettalemme nel giorno del presepio del Signore. Quindi ritroviamo esattamente gli stessi pifferari che c'erano quando Gesù è nato. Questa nenia, che veniva cantata anche di notte o all'alba, non era gradita a tutti. Ma soprattutto agli stranieri, diciamo, perché i romani invece avevano proprio una gioia a sentire questa nenia cantata così in sottofondo della loro vita. Uno di questi è Stendhal, che ci lascia proprio scritto: sono 15 giorni che siamo svegliati alle 4 del mattino dai pifferari. Questa gente farebbe prendere in disgusto la musica, anche perché certamente non era una musica sopraffina, voglio dire, no? Quindi bisognava accontentarsi. E la filosofia di vita dei romani, che tutto accettano e tutto vedono con tranquillità, diciamo, tutto sommato, fa dire al Belli questo: e quelli che de notte non li vonno, riferito ovviamente ai pifferari, poveri scemi, io poi na stiradina e me li godo tra vigilie e sonno.
Quindi questa è la battuta contro Stendhal e gli stranieri che non amavano i pifferari.
Esatto. Arriviamo al 1836, quando appunto Roma è veramente sotto il colera, praticamente, un'epidemia di colera terribile, e quindi lo Stato Pontificio chiude i cordoni sanitari.
Addio,
e i pifferai non arrivano. Allora è veramente un disastro, perché nella tradizione questo non si poteva fare. E allora, scusate se ricito il Belli.
Lo riciteremo diverse volte durante
questa trasmissione. Eh sì, perché ci dà proprio la voce della Roma di allora, no? E a me mi pare che non si novena, si non sento, sono alli pifferari con quell'annata di canta silena che serve, bene mio, so troppo cari.
Quindi insomma, Belli li amava proprio.
Ma con tutti i romani. Io mi ricordo, nel mio piccolo, ovviamente, certo, non è l'Ottocento i miei ricordi, perché chiaramente sono un po' più recenti, mi ricordo perfettamente quando entravano nella strada dove abitavo e sentivo questa nenia che arrivava con questi così vestiti particolarissimi, e poi purtroppo un colpo di spugna, adesso vedremo perché, vengono dal 1870, Roma capitale, novembre 1870, vieta ai pifferai di suonare per le strade. Quindi quelli che anche io mi ricordo, che sono appunto nella seconda metà del Novecento, sono pifferai che ancora erano gli abruzzesi che arrivavano. Poi dopo invece questa tradizione è sparita, sicuramente si è andata a affievolire sempre di più, un po' per il traffico, un po' perché sono tradizioni che non reggono al traffico cittadino, a tutta questo fast che noi abbiamo nella nostra vita, perché questa canta silena, come la dice Belli, certo non si confà a una vita che è tutta di corsa con l'orologio in mano. E quindi piano piano sono rimasti solo alcuni extracomunitari che si prestano a questo, ma che sicuramente non hanno nella tradizione questa particolare...
Così come a Roma si dice i callarostari.
Esatto.
Anche chi vende le calde arroste ora non è
pochissimi
più.
Sono rimasti.
Sono indiani,
che... esatto.
Cingalesi.
Difatti. E comunque questi pifferai arrivavano il 25 novembre, quando i presepi però ancora non erano allestiti. Arrivavano e suonavano sotto le Madonnelle. Quindi le Madonnelle, che abbiamo detto tante volte, erano anche dei punti di riferimento luminosi, diventano anche dei punti di musica, diciamo, nelle strade di Roma. Poi venivano chiamati, fatti i presepi, quindi il giorno di Natale, nelle case dei nobili o delle persone abbienti per suonare davanti al presepe, perché il presepe aveva la musica diretta, cioè diciamo i pifferai stavano davanti.
In diretta.
Esatto. La preparazione del presepe quindi avveniva o la prima domenica dell'Avvento, o per San Nicola, che è il 6 dicembre, oppure l'ultima domenica prima di Natale. Quindi chiaramente nella settimana prima di Natale il presepe doveva essere fatto. E il bambinello veniva posizionato nella mangiatoia a mezzanotte, o meglio prima dell'uscita da casa, per andare alla messa di mezzanotte. Poi gli altri momenti forti del presepe erano il 6 gennaio, quando venivano messi i re magi, e si chiudeva il presepe nelle case dei romani il 2 febbraio, che è il giorno della Candelora, quando è la presentazione al
Quindi
Tempio
si teneva
di Gesù.
Fino al 2 febbraio?
Fino al 2 febbraio il presepe, quindi era una gioia. Perché
non
poi...
si fa più ora però.
No, adesso si fa...
Dopo la Befana.
Io mi auguro che chi ci ascolta abbia nelle case almeno un presepe. Purtroppo l'albero di Natale ha soppiantato.
No, io non dico il presepe in assoluto, ma tenerlo fino al 2 febbraio...
È perché era importante proprio dal punto di vista liturgico. Cioè la Candelora
e questo si è perso però.
Si è perso totalmente.
Normalmente il presepe si toglie
in
dopo
genere,
la Befana, il 7.
Io veramente, noi a casa lo togliamo all'ottava dopo la Befana, quindi dopo la settimana dopo il 6. Quello noi togliamo, ma non arriviamo al 2 febbraio in genere, insomma. Questa era la tradizione anche di casa nostra, no? L'ottava dopo la Befana si toglieva il presepe. Però invece è bello proprio perché la Candelora è il 40 giorni dopo Natale, quindi quando la Madonna può rientrare nella vita sociale, c'è la presentazione al Tempio. Quindi finiva, cioè era un modo giusto per finire il presepe.
Aveva un significato preciso.
Aveva un significato ben profondo. Presepe romano che veniva appunto allestito in queste giornate con tanti personaggi, tanti pastori, tanti animali, perché c'era la gara poi a chi aveva i pupazzi più belli, ma anche tutta questa laia con le galline, veramente era molto bello.
C'era un personaggio in particolare che non mancava mai.
C'era un che è particolare proprio perché secondo i Vangeli viene dopo, è il buon pastore con la pecorella sulle spalle, no? Che è appunto il simbolo proprio della pecorella smarrita che viene ricercata e viene ripresa dal pastore. Quindi c'era un simbolo che andava, oggi diremo in termini cinematografici, era un flash forward, no? Andare avanti. E quindi era bello anche questo. L'immagine della Natività aveva queste musiche proprio perché c'erano queste scene con i pastori, e queste musiche creavano delle pastorali. La musica pastorale che viene scritta nel XVIII secolo da Scarlatti, da Zipoli, sono tutti musicisti del regno di Napoli che però scrivevano, quindi queste musiche arrivavano anche a Roma. Erano fatte quasi sempre con gli organi perché avevano un registro che imitava il suono delle zampogne, e su questa tradizione noi abbiamo sicuramente la canzone più famosa, che appunto risale al Settecento, che è Tu scendi dalle stelle, scritta da Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che adesso poi ritroveremo e vedremo dove verrà cantata. Quindi fatto questo presepe, messo il bambinello nella mangiatoia, si usciva
per andare
e
alla
si
messa.
Andava a messa. Noi sappiamo che nel giorno di Natale ci sono tre messe, l'unico giorno dell'anno in cui i sacerdoti dicono tre messe. E tre messe che hanno tre significati completamente diversi. Cioè la prima, che è quella della notte, che è l'uomo, la vita dello Stato prima della legge, legge con la L maiuscola ovviamente, quando tutti stavano nelle tenebre. La seconda, quando l'uomo si trova sotto la legge, è la conoscenza di Cristo ma non la manifestazione di Cristo. La terza messa è il tempo della grazia, quando c'è la natività e quindi Cristo è nato. La cosa strana è che sull'altare c'erano tre veli che si toglievano man mano che si dicevano le tre messe. Quindi per la prima messa c'era il velo nero, poi per la seconda c'era il velo bruno e per la terza il velo rosso. Quindi era importante perché a mezzanotte, alba e pomeriggio venivano messe queste tre celebrazioni. Il pontefice celebrava la prima messa a Santa Maria Maggiore, qui parliamo sempre fino a Roma Capitale, e Santa Maria Maggiore oggi la chiamiamo, ma in effetti a Roma si diceva Santa Maria ad Presepe, perché è la chiesa dove c'è la mangiatoia, dove c'è il presepe, e quindi ecco perché si chiamava Santa Maria ad Presepe o ad Nives, vabbè. C'è un altro discorso, adesso non entriamo troppo. Sì. La cosa bellissima era questa, che il Papa entrava in Basilica e gli si presentava una canna sulla cui cima c'era uno stoppino acceso che il Papa incendiava. Da questo stoppino venivano incendiati tutti i fiocchi di stoppa che pendevano dai capitelli della navata centrale di Santa Maria Maggiore, quindi immaginate la meraviglia. Togliete tutte le luci elettriche che oggi purtroppo ci cancellano tanta parte anche di tutti questi mosaici che brillavano in modo molto più emozionante, per ricordare la venuta di Cristo dietro l'universale incendio del mondo. Quindi praticamente si incendiava la navata centrale E pensate, questi mosaici con lo sfondo d'oro, che cosa, come rispondevano insomma a queste luci. Poi la cosa importante è che durante la messa si esponeva la culla di Gesù. Terminata la celebrazione, il pontefice scendeva dall'altare, montava sulla sedia gestatoria e il cardinale arciprete regalava un'offerta in una borsa di cremisino bianco promessa bene cantata, e questa offerta restava alla sacrestia della basilica. Un'altra tradizione che durò fino al 1853 fu questa: che dopo la messa i cardinali, i personaggi della corte pontificia, i canonici, i cantori, tutti quelli che erano venuti per celebrare questa messa solenne, andavano in sacrestia, dove erano attesi da tazze fumanti di brodo di cappone caldo. Ma la particolarità è che veniva cucinata lì, cioè la cucina in basilica per questo evento.
Arrivavano gli effluvi.
Esatto, quindi durante la messa si sentivano degli effluvi meravigliosi, insomma, no? C'erano delle enormi caldaie, pensate che si dice che fossero centinaia i capponi che venivano messi per fare il brodo per appunto tutti questi che partecipavano a questa messa.
Anche perché era abbastanza fredda la chiesa, la ovviamente, chiesa, 24 certo. dicembre.
E poi ricordiamoci che prima faceva più freddo e quindi sì. Sicuramente serviva, insomma. Poi dopo andavano in processione a piedi, quindi
si
dovevano scaldare. Esatto. E ancora qui il Belli ci ricorda questo evento. Anzi, stanotte, ci ripenso Mone, sempre stata a bullì, certo callaro pieno d'acquaccia e petti de cappone.
Quindi, il callaro è il pentolone.
Esatto, il callaro è il pentolone e l'acquaccia, perché a Roma il brodo spesso veniva detto acquaccio, acquaccia degli morti, perché il brodo, siccome c'era a mollo la carne, chissà perché era una cosa poco, eppure poi sa nella tradizione romana il brodo c'è, però era l'acquaccia, insomma, non era una cosa molto raffinata. Questa tradizione viene abolita da Pio IX. Dalla Santa Maria ad Presepio, Santa Maria Maggiore, e poi finita, bevuto questo bel brodo caldo, quindi rinfrancati dal freddo, si partiva in corteo, quindi con la curia, la via tutta illuminata da fiaccole, si arrivava a Santa Anastasia, che è la chiesa che sta sotto al Palatino praticamente, no? Dove si diceva la seconda messa. Da qui tornava in Vaticano il Papa con tutto il corteo, dove il pomeriggio si celebrava la terza messa. Dopo il 1870 noi sappiamo che il Papa si dichiara prigioniero in Vaticano e quindi la messa di Natale viene celebrata nella cappella privata. Pensate, dobbiamo aspettare tantissimo, perché sono praticamente 70 anni. Del 1944 Pio XII celebra la messa di mezzanotte nella Basilica Vaticana con libero accesso ai fedeli, è una novità, e vengono illuminati tutti i borghi, addirittura ci fu un servizio tranviario ridotto per poter dare la possibilità alle persone di arrivare in Basilica. E la cosa fu bellissima, e qui torniamo al discorso di tu scendi dalle stelle di cui abbiamo accennato prima, perché erano presenti alla messa tutte le truppe d'occupazione, cioè i soldati cristiani cattolici che facevano parte delle truppe d'occupazione, e c'erano soldati americani, francesi e polacchi, che a un certo punto ognuno ha intonato la sua canzone di Natale, e quindi nel silenzio poi gli italiani hanno risposto con tu scendi dalle stelle. Quindi deve essere stato un momento abbastanza emozionante, credo.
Penso anche a questi i borghi illuminati,
cioè una Roma che stava
al buio, no? Poi,
sì, poi 44, sempre... siamo ancora durante la guerra.
Beh, ma non c'erano queste luci che abbiamo oggi, no?
No, quindi... sicuramente. Però appunto è stata una pausa, diciamo, un momento. Ormai
l'illuminazione della basilica attuale, di per fatto. Esempio, impensabile appunto nel 44, 50 anni fa, 60 anni fa.
62 anni fa, quindi
così,
parecchio.
Occhio e croce.
Allora, finiva questa festa, diciamo, questa notte di Natale all'alba. Abbiamo detto la messa, però c'era poi contemporaneamente da Castel Sant'Angelo che una tradizione che faceva sparare 14 colpi di cannone, e sul torrione verso San Pietro venivano innalzati gli stendardi pontifici. E così, diciamo, la parte spirituale della notte veniva terminava. Dopo Natale poi si aprivano finalmente i presepi anche delle case private e delle chiese, perché c'è la tradizione sempre di andare a vedere i presepi. Adesso si fa anche prima di Natale, però sicuramente durante le vacanze ancora molte famiglie portano i bambini a vedere i presepi di Roma più belli.
Ecco, quali sono i presepi più famosi? Quali erano anche?
Diciamo che innanzitutto a Roma, quando nasce il bambinello è quello della Receli, cioè non Araceli, a Roma è la
certo.
Receli, quindi la tradizione vuole che sia quello il bambino Gesù di Roma. Purtroppo questa cappella del presepe, che è stata per secoli, possiamo proprio dirlo, importantissima, è stata cancellata perché quando è stato costruito il monumento al Milite Ignoto è stata tagliata la cappella del presepe oltre al chiostro. E qui spero che i nostri ascoltatori sentano le mie lacrime scorrere, perché veramente abbiamo perso una parte bellissima di quello che era il complesso della Araceli. Questo era, diciamo, il presepe a cui tutti andavano, ma soprattutto perché i bambini la mattina di Natale recitavano le poesie, si mettevano sgabellino, io me lo ricordo perfettamente ancora questo, e si recitava la poesia, che poi era la poesia che il bambino aveva già recitato nella propria casa davanti al presepe nel momento in cui veniva sistemato il bambinello nella mangiatoia. In genere il più piccolo di casa, o diciamo forse anche quello che sapeva recitare meglio la poesia imparata a scuola,
quello più pronto,
spesso e volentieri, doveva recitare davanti al bambinello questa poesia. Quindi questo della Araceli, diciamo, è quello ufficiale che veniva. Poi c'erano tutti quelli delle case private che davano la possibilità ai romani di entrare per godere di questa meraviglia. Si metteva una corona di mortella fuori della porta di casa, del portone.
La mortella che cos'è?
È una specie di bosso, diciamo, per capirci, una pianta sempreverde che veniva messa, una corona fatta apposta, così il popolo, i romani capivano che lì c'era il presepe e che si poteva andare a vedere.
Visitare.
Erano dei presepi veramente meravigliosi, quasi tutti mobili. Quindi avevano scene che si muovevano e quindi erano affascinati, l'acqua che scorreva. Oggi noi pensiamo che
il torrentello.
Esatto, oggi pensiamo che siano cose di oggi perché c'è l'elettricità. Non è vero, perché da sempre.
E la tecnologia anche.
Esatto, da sempre è stata fatta questa ricerca proprio del movimento nel presepe, che sicuramente è suggestivo, e è bello pensare a come le persone passando davanti a questi presepi si dessero gomitate e occhiate per indicare il pupazzo più bello o i movimenti più carini, perché per esempio tutti gli artigiani facevano rumore. Allora il falegname con la sega tagliava il legno, l'oste metteva il vino, quindi veramente era molto carina e molto animata. Ma la scena era Roma, certo non era Betlemme. Oggi noi pensiamo, certe volte ci sono delle ricerche storiche per alcuni bellissimi presepi ambientati a Betlemme, invece a Roma era Roma lo sfondo, con le colonne, il foro romano, e là dove si poteva si faceva. Certo, erano presepi comunque che alle famiglie costavano anche parecchio, perché in genere si chiedeva ad artisti famosi, non ultimo il Bernini, che ha fatto dei pupazzi per delle famiglie nobili, appunto, e facevano questi presepi fatti con i pupazzi fatti da artisti famosi. Quindi pensate che cosa dovevano essere questi presepi. In genere la famiglia riservava una sala proprio per il presepe, e c'erano, come abbiamo detto prima, anche i pifferari. Quindi si entrava in questa sala, si lasciava fuori la realtà praticamente.
Suggestivo anche,
molto,
no?
Si faceva un tuffo indietro, spesso si diceva anche la preghiera, perché insomma non guasta ricordare Gesù in un certo modo, e quindi era veramente un qualcosa di partecipato da tutti insieme. Veramente era corale il Natale a Roma.
E oggi invece dove andiamo a visitarli? Dove
possiamo
vedere?
Oggi possiamo vedere tantissimi presepi, cioè, l'Araceli c'è sempre, e poi quasi tutte le chiese del centro hanno questi presepi, per cui veramente possiamo godere di tante belle immagini. Io mi ricordo quando ero piccola, Santa Maria in Via, che c'è ancora sempre il presepe, c'era anche il sacerdote.
Presepi.
Era troppo divertente, perché c'era il sacerdote, come era a Roma, col cappello largo, eccetera, eccetera, nel presepe, che era abbastanza divertente l'idea di avere un sacerdote presente. Anche lì c'era un passo verso il futuro. Anticamente, scusate se torno un attimo indietro, uno dei presepi più famosi era quello della famiglia Forti, che stava nella torre degli Anguillara, praticamente siamo a Piazza Sonnino, insomma, per capirci, no? Dietro al monumento a Gioacchino Belli. E lì veramente c'erano dei presepi meravigliosi che addirittura vengono ricordati proprio anche da scrittori che sono rimasti meravigliati. Comunque vorrei un attimo chiudere con
il Belli,
scusate, ma
te
oggi
lo stavo
è stato
chiedendo
protagonista, perché veramente è molto bella la descrizione che ci fa del presepe della Araceli, dei vari personaggi. Allora io vorrei ricordare che a Roma gli anziani sono chiamati i boccetti. Allora, comincia proprio con San Giuseppe, visto come boccetto, perché altrimenti poi chi ci sente magari non si ricorda questo.
Dopo possiamo fare una traduzione.
Sì, simultanea. E il boccetto in perucca e manichetti è San Giuseppe, sposo di Maria. Lei è quella vestita dei merletti e de broccato d'oro di Turchia. Vedi un pupazzo pieno di fiocchetti tempestati de gioie? Ecco il Messia. Occhio! Evviva sti frati benedetti che non ci fanno vede guittaria. Quella a mezz'aria è l'angelo custode di Gesù Cristo, e quelli due vicino, la donna è la Sibilla e l'uomo è Erode. Lui dice a lei: «Dov'è lo sto bambino?» Lei gli risponde: «Hai da fa morto cammino», come prima che lo vedi e lo riconosci.
La guittaria? Cos'è?
Scusa, la?
Guittaria.
La guittaria è una cosa, i guitti che sono cose che fanno male, fatte male, cose buttate lì tanto per dire, no? Invece veramente il guitto sarebbe un attore però di second'ordine. Quindi questo presepe non è una guittaria, non è una cosa di second'ordine, ma una cosa meravigliosa.
Fatta bene. Perucca e manichetti, perucca e la parrucca?
Parrucca, manichetti sarebbero gli sbuffi, le maniche con lo sbuffo, no? E la Madonna poi addirittura col broccato d'oro di Turchia. E la cosa bella in genere dei presepi era anche la gloria di questi angeli che contornava tutto il cielo, sotto a cui c'era poi la grotta, vi ripeto, a Roma quasi sempre sistemata nelle colonne del Foro Romano, perché questa era
l'ambientazione,
e quindi sicuramente questo era molto bello.
Allora, grazie a Nicoletta Fattorosi Barnaba, che come sempre ci ha portato per mano a visitare le tradizioni della nostra città. Insieme alla redazione di 105 Live ti auguriamo buon Natale.
Grazie a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie
un sereno
per
Natale.
Essere stata con noi. Ricordo agli ascoltatori che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri.